Noi salutiamo intanto il primo ospite che abbiamo in nostra compagnia, si tratta dell'assessore Alessandro Martini del Comune di Firenze, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, un'occhiata ai titoli principali che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani più diffusi nel nostro paese, cominciamo dal Corriere della Sera. L'attenzione quest'oggi è, da parte dei giornali, concentrata sul tema dell'economia, sulle crisi che dobbiamo attraversare anche sul piano economico. L'inflazione sale al 6,9%. Il ministro Visco avverte: evitare vane rincorse tra prezzi e salari. E allora c'è un commento di Enrico Marro: l'inflazione a maggio vola al 6,9% su base annua. Per trovare un dato simile bisogna andare indietro di 36 anni, quando nel marzo del 1986 il caro vita segnò più 7%. Il governatore, come abbiamo sentito, dice: c'è il rischio di una rincorsa prezzi-salari. In Italia, ha detto Visco, l'alto debito riduce i margini a disposizione. Guarda un po'.
Ma senti, ma perché non si fa così? Io vorrei
campiamo più soldi.
No, facciamo una cosa. Io e l'assessore Martini partiamo e andiamo a parlare con Putin. Che ne dici, Alessandro?
Ma qualcun altro ci ha già provato e ci sta tentando. Ho l'impressione che più che colloqui diretti servano altre misure, insomma.
Ecco. Era in relazione a quella mutad.
Che ci siamo, un altro argomento che viene sollevato, lo vedo su Repubblica, a pagina 26, il narcisismo dei leader. Allora, andiamo a dare un'occhiata, perché questo articolo è un articolo, credo, interessante, e vorrei sapere qualcosa da Alessandro Martini, che appunto è un politico più locale a Firenze, però insomma tu conosci persone importanti. E allora, qui si legge che insomma è una componente importante in parecchi politici, non in tutti naturalmente. Quanto conta il narcisismo per una carriera politica? Qui dice: da Berlusconi a Salvini, ma uno potrebbe aggiungere, che ne so, Renzi, primo che mi viene in mente, ma abbiamo avuto anche nella sinistra personaggi chiaramente un po' narcisisti. Forse è indispensabile? La butta così,
No, indispensabile certamente no. Che questa tendenza esista, sono d'accordo. È manifestata in diversi modi, anche questo dobbiamo dirlo, non è soltanto a volte un certo modo di essere o di fare eccetera, ma è un modo di impostare la propria vita e conseguentemente anche la propria azione politica. Abbiamo diversi esempi anche appunto molto differenti tra loro, e credo che questo sia uno però dei segnali più evidenti di come la politica oggi sia in crisi, almeno nel nostro paese, ma penso un po' dappertutto, perché pensiamo a personaggi appunto come Putin, ma anche lo stesso Biden, ma anche lo stesso Erdogan,
pensa a Trump,
sembra quasi oggi che sia indispensabile esserlo per poter arrivare a raggiungere determinati ruoli o delle cariche importanti. Io sono ancora però tra quelli che è convinto che sia esattamente il contrario, perché che ci sia bisogno in politica di grandi personalità e di forti personalità, questo credo sia corretto, giusto, e anche quando c'è stata questa forza di personalità se ne è vista la differenza in positivo. Ma un conto è la personalità, un conto è il personalismo. Il personalizzare la vicenda politica, che riguarda poi tutti, perché la politica sia una ragione d'essere, ed è questa la ragione più importante per cui dobbiamo coltivarla, è proprio questo, cioè la polis, la comunità, l'azione per la crescita e lo sviluppo di una comunità e di un paese, di un popolo, di un intero continente.
Ecco, però Alessandro Martini, due domande, una da parte mia e una da parte di Claudio. In un sistema come il nostro, in cui non ci sono più partiti, come dire, come una volta, no? Dove contano gli individui, insomma, si fanno i sondaggi sulle personalità anche, no? Quali sono i consensi? È ancora possibile appunto avere dei leader che insomma non abbiano questa componente molto, molto personalistica, tra virgolette.
Allora, i leader ci sono stati anche proprio nei periodi di massimo splendore, diciamo così, dell'entità partitica. Penso per esempio, ora un esempio che mi viene facile perché in questi giorni ne abbiamo ricordato i 100 anni della nascita, penso a un Enrico Berlinguer, ma penso ad altri, ora non voglio fare la carrellata, ma insomma mi è venuto in mente lui perché in questi giorni l'abbiamo ricordato. Ma non è che lui avesse un partito debole alle spalle, lui era il punto di riferimento molto pro tempore di una comunità partitica e politica, come c'erano le altre ovviamente che si contrapponevano o si alleavano, e che erano semplicemente, cosa che dovrebbe essere sempre a mio avviso, strumenti illuminati, chiamiamoli così, di un sistema che guardava tutti come persone importanti per la causa, ma non guardava nessuno come l'indispensabile della situazione.
Allora, questa diciamo che forse molto, molto sta nelle mani degli elettori, perché se a un certo punto personaggi di un certo, con un certo taglio, un po' sopra le righe, mettiamo così, sono anziché essere premiati, sono puniti alle elezioni, magari. Insomma, non lo so,
sì, Claudio, certo, ma voleva aggiungere. Entra in gioco un altro elemento, scusate, prego. Telegraficamente voglio dire, un altro elemento è quello della esagerata oggi esposizione mediatica da tutti i punti di vista, certo, a cui siamo sottoposti, perché se da un lato può distruggere una persona, dall'altro lo può portare ai massimi livelli falsificando le carte, diciamo così, perché questo è il punto vero. Cioè oggi c'è un'amplificazione grazie ai mezzi di comunicazione di tutti i tipi, dai social a tutto il resto, che a volte è indotta anche dalle capacità non tanto intellettuali, professionali o di competenze specifiche, ma delle capacità economiche che uno riesce a mettere in campo, e per questo fa saltare in qualche modo anche il sistema equilibrato di consenso.
Allora, diciamo, una domanda e poi dopo mettiamo subito una canzone, Claudio.
Diciamo che il social già è narcisista, no? Perché il social aiuta a essere narcisista, cosa che prima non c'era. Ecco, direi che non sarebbe mai successo nel PC degli anni
forse
d'oro,
neanche nella DC,
ma neanche nella DC, che una persona decidesse da sé di andare a parlare con Putin senza condividerlo con gli altri.
E invece è successo con Amintore Fanfani, che andò a Berlino nel 61, salvo che fece una terribile figura, perché a distanza di pochi mesi praticamente alzarono il muro a Berlino.
E Fanfani non è stato.
Però per dire che non è che proprio siano cose.
A proposito di certi tentativi anche di incontri con Putin di questi giorni, non solo di quelli che pensiamo, ma un po' in generale, cioè di certi personaggi anche del passato, parlava la loro storia, parlava la loro esperienza, sì, certo, parlava la loro coerenza anche politica,
un'altra,
no?
Dimensione,
cioè, questo è il punto.
Va bene, allora io direi ascoltiamoci questa canzone, poi torniamo a parlare di economia, anche perché una crisi economica nel nostro paese naturalmente colpisce i settori più deboli della popolazione, e credo che Alessandro Martini, con la sua responsabilità per tanti anni della Caritas, forse ci può dire qualcosa di più su questo tema. Ne parliamo fra pochissimo, intanto ci ascoltiamo di Lauren Daigle, Come Alive, Dry Bones. Ascoltiamo insieme. Yeah. God of unrelenting love, rescue every daughter, bring us back the wayward sons, and by your spirit breathe upon them, show the world that you alone can save, you alone can save. As we call out to dry bones, come alive, come alive, we call out to dead eyes.
Oh breath of God, now breathe. Oh breath of God, breathe. Oh breath of God, now breathe.
Lauren Daigle, Come Alive, Dry Bones, tornate in vita, ossa secche. E questo è un brano che forse spendiamo 30 secondi per contestualizzarlo. Fa riferimento a un brano del profeta Ezechiele, dove il profeta viene messo di fronte a una valle piena di ossa secche. Che cosa rappresentano queste ossa? Rappresentano quello che sembra ormai il punto di non ritorno per una nazione che ha perso la sua indipendenza, ha perso anche la sua fiducia, forse in se stessa, in Dio, il popolo di Israele esiliato, non c'è più nulla da fare, non c'è più futuro. E invece, ecco, questa visione dice, lo Spirito di Dio può rianimare queste ossa secche? Ebbene sì. E allora vede questa scena molto suggestiva delle ossa che si ricompongono in corpi in cui poi entra lo Spirito di Dio e tornano alla vita. Poi da questo c'è anche, come dire, il passo successivo, no? Nella teologia cristiana della resurrezione. Ma innanzitutto quello era un messaggio, se volete, esistenziale politico. E verrebbe da dire che in tempi come il nostro, sono cose importanti. Io ora leggo su Repubblica la morsa dell'inflazione. Bene il PIL, che è cresciuto un pochettino, ma soprattutto cresce il costo della vita, più 6,9%, il rialzo maggiore dall'86, aumentano energia e carrello della spesa. E poi c'è l'allarme del governatore di Banca Italia, abbiamo detto, nel nostro paese stipendi fermi da 30 anni. E allora è qua, io vorrei chiedere a Alessandro Martini, naturalmente si parla di bonus, no? Però ci vorrebbe qualcos'altro. Claudio, molto velocemente.
Ieri sera sono stato a trovare mio figlio dopo diverso tempo, mi ha fatto vedere la bolletta del gas che ha pagato, 680 euro, ha dovuto rateizzare in un anno a 50 euro al mese.
Sì. Il rischio povertà, che venga inghiottita una povertà alla classe media italiana, ora magari lo metto in maniera un po' esagerata, però insomma.
Sì, quello che diceva Claudio è un esempio che mi permette di sottolineare un aspetto nella gravità assoluta di questa situazione generale, anche un aspetto che forse ancora non è abbastanza chiaro, cioè la situazione delle generazioni nuove, dei più giovani e dei nostri ragazzi, bambini, perché il problema è grave in assoluto, ma è ancora più grave se pensiamo che le nuove generazioni sono veramente l'esempio lampante di un precariato e di una fragilità socio-economica che si porterà avanti, e forse io spero di no, ma purtroppo destinando a crescere anche nei tempi a venire, rispetto a una realtà concreta che vede peggiorare una situazione anziché migliorare. E i nostri, appunto, il potere dei nostri salari, dei nostri stipendi, eccetera, è fortemente indebolito e diminuito, ma non per tutti. La questione grave in assoluto è questa crescita evidentissima di una demarcazione, differenziazione tra chi ha anche troppo e chi ha sempre meno, e addirittura si trova in gravissime difficoltà. Chi ha troppo probabilmente è una minoranza assoluta, ma dà il segno di come ci siano create delle disuguaglianze che invece avevamo cercato almeno nei 50 anni del dopoguerra, nel nostro dopoguerra, dico, perché siamo ancora in guerra come si sa nel mondo, ma nel dopoguerra italiano avevamo cercato di tamponare, di superare e di invertirne la rotta, e probabilmente per tanti aspetti non ci siamo riusciti. Certo. Io sono molto preoccupato da sessantenne ho già appunto figli grandi e anche alcuni nipotini piccoli, ma ce li ho già, e sono preoccupato per queste nuove generazioni che vedo dietro di me, non solo perché ci sono legato affettivamente, ma perché guardando loro guardo delle generazioni che avranno grossissime difficoltà in un tempo che sta regredendo anziché progredendo, e questo purtroppo ancora non è nelle priorità delle agende di chi deve gestire e in qualche maniera portare avanti dei correttivi fondamentali. Si sta parlando ormai da almeno 20 anni sempre di incentivi, bonus, tamponamenti di diverso tipo. Non è di questo che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una revisione strutturale del nostro sistema paese, in corrispondenza con il sistema più grande che è quello europeo e quello anche globale. A questo punto non possiamo ragionare di noi se non coinvolgiamo nel nostra mente, nel nostro impegno, anche la situazione più generale. Abbiamo gli strumenti oggi, perché appunto grazie ai mezzi di comunicazione, grazie anche agli strumenti che ci sono oggi, possiamo monitorare, come si suol dire, la situazione mondiale e addirittura programmare meglio di quanto non potessero fare i nostri avi. Però nonostante questo ci scopriamo fragili e deboli nell'incapacità di risolvere certe dinamiche, forse anche perché non lo vogliamo, perché, e questo mi fa dire con grande sofferenza, uno dei motivi è che purtroppo chi è chiamato a decidere, ha delle responsabilità per decidere, sta dalla parte di quei pochi che non hanno problemi economico-sociali, e questo non li fa essere oggettivi, non li fa essere corretti, onesti e soprattutto responsabili della cosa pubblica, che dovrebbe appunto cominciare dai più piccoli, dai più deboli, dai più fragili, per poter essere utile a tutti. Questo allora, è il vero dramma.
Allora, io segnalo sulla stampa un articolo dal titolo significativo "Il paese delle diseguaglianze", a proposito di quello che ci dicevi Alessandro, insomma, che in Italia non tutti sono messi nella stessa situazione, e purtroppo la forbice tra chi ha e chi non ha, chi ha prospettive e chi non ne ha, si è allargata. L'altro articolo che vorrei segnalare su Repubblica stavolta, dove si parla dei cavalieri dell'Apocalisse. Allora, sono stato incuriosito da questo titolo. Beh, certo, questi cavalieri sono anche nella Bibbia, la sì, guerra, sì, la carestia e la pandemia. Questi sono
bellissimo degli, esatto, anni 60.
Perché poi riprende proprio questo tema dal libro dell'Apocalisse. Insomma, come dire, quello che sembrava ormai un retaggio, cioè non un retaggio, un ricordo, no, di un tempo terribile del passato, rischia di riaffacciarsi nel nostro presente e nel nostro futuro. Allora, forse però vogliamo concludere con una notizia carina, dai, giusto per... va bene. Sì. Allora Alessandro, qui come assessore di Firenze io ti segnalo che c'è su Repubblica, pagina 21, un'indagine. Prima Firenze, ultima Napoli, il doppio passo dell'Italia Green. Il rapporto Censis Green and Blue sullo stato della transizione ecologica sarà presentato al Festival di Milano del 5 e del 6 giugno. E qui si legge nel ranking della transizione ecologica, appunto, Firenze al primo posto, seguita da Bologna. Cosa ne pensi?
Siamo ovviamente felici, contenti.
Ma se ne sono accorti i fiorentini?
Ma non lo so, ma sai, noi fiorentini siamo sempre...
È tutto da rifare, come diceva Bartali.
Tutto da rifare. Sì, però credo, cioè, a me è capitato anche ultimamente di girare un po' anche per l'Italia. Sono stato a Palermo per la strage di Capaci, sono stato a Napoli recentemente, sono stato a Roma diverse volte. Cioè, io credo davvero, tutte le volte che vado in altre realtà, pur bellissime, perché è sempre bello apprezzare le bellezze di altre realtà, però da tanti punti di vista, non sto a dettagliare, sinceramente torno volentieri sempre a Firenze. Vabbè. Perché nonostante le difficoltà, i problemi che abbiamo e che tutti i giorni cerchiamo di affrontare, io credo che tutto sommato questa città possa vantare anche dei primati dei quali forse proprio perché ne abbiamo da sempre non ce ne rendiamo abbastanza conto nella loro positività.
E allora, siccome quindi ci ascoltano bene, in tutta Italia, invitiamole a venire a Firenze, allora, a dare un'occhiata, poi ci diranno.
Siamo un po' di parte perché siamo da Firenze qui, però volevo dire, ecco, ultimamente veramente la cosa che vedo, un grande impegno sulla ricostruzione di marciapiedi, e non sono cose banali, e di piste ciclabili, veramente infinite, non so se PNRR, però questo mi dà un senso.
Stiamo vedendo la realizzazione di una programmazione che va avanti da diversi anni, onestamente.
Anche arrivato finalmente vicino a casa di Claudio, sì, quindi se n'è accorto.
Certo, anche appunto,
ecco, davvero, benissimo.
Va bene, allora grazie davvero all'assessore Alessandro Martini per essere stato in nostra
grazie
compagnia.
A voi. Buona giornata e buon inizio del mese di giugno.
E buon 2 giugno a tutti.